Sabato 7 marzo, qualche secondo dopo le 15, e come tutti i sabati è il momento di Rotoclassica. In studio con voi Carlo Centemeri e in redazione con vari contributi Carlo Lanfossi, Francesca Mulas e Claudio Ricordi. Questa settimana parliamo ancora di notizie che vengono dall'America, parliamo di progetti di ricostruzione scientifici di musiche antiche perdute, altrettanto ricorderemo Roberto Balconi, grande musicista scomparso circa un anno fa, oltre ovviamente quello che succede un po' sui giornali. E cominciamo subito questa puntata ricchissima proprio partendo dalla copertina di Classic Voice, della rivista Classic Voice, del numero di febbraio, e ce la racconta il nostro Claudio Ricordi.
Non sono ancora arrivate delle riviste di marzo, però ho trovato un Classic Voice di febbraio, dice qui in copertina, attualità e appuntamenti fino al 15 marzo, la prendiamo per buona, va bene così. Alexander Kantorov, il pianista che registra in pubblico, è la copertina. All'interno un po' di pagine piuttosto interessanti, per esempio sulla direzione d'orchestra, il titolo è Suddivide et impera, nella scomposizione della battuta, il direttore infonde la propria idea di fraseggio. Da Kleiber a Muti, ecco come si cerca la fluidità del discorso musicale. Per esempio, Zubin Mehta e Lorin Maazel, entrambi direttori dalla mano d'oro, sono molti professori d'orchestra che giurano di non essere mai stati guidati da un gesto più infallibile del loro. Avevano, Mehta e Maazel, una tecnica opposta in merito alla suddivisione della battuta, eccetera, eccetera. Curioso, vedi che musica, ovvero la dimensione fisica delle onde acustiche completata dallo sguardo. L'abitudine all'ascolto riprodotto ha condizionato la percezione del suono creando generazioni di fruitori ciechi. Ancora, nobile gavetta, Christophe Ondonani aspettò decenni prima di fare il grande salto. L'incipit dell'articolo ci dice: c'è un momento chiave in cui la fortuna fa cadere ogni tessera al posto giusto. Per Fondonani accadde nei primi anni 50, quando lavorava come maestro ripetitore all'opera di Francoforte. E gli fu chiesto di sostituire all'ultimo minuto il titolare che aveva dato forfè per un balletto in cui erano in programma Daphne e Chloe e il principe di legno. Ebbene, salì sul podio e diresse tutto senza spartito, guadagnandosi il plauso di pubblico e critica che lo elogiò come un talento prodigioso. E qui viene il bello. Non sapevano che in realtà il giovane direttore intratteneva una relazione con la prima ballerina e che, avendola accompagnata al pianoforte per settimane, conosceva la pagina a memoria. Bravo, eh? Quindi un'intervista ad Alexander Kantorov, un articolo sul pianista nascosto, ovvero Radu Lupu, evitava il microfono per preservare il suo rapporto con lo strumento. E beh, sui 100 anni di solitudine abbiamo Gheorghi Kurtag, ne abbiamo già parlato a Rotoclassica, compie un secolo e lo festeggia una nuova opera di Stehardin, che vedremo e ascolteremo l'anno venturo. E poi il disco, abbiamo un disco che ci dice, ci suggerisce, meglio dire, il tempo è forma, così il titolo dell'articolo, ovvero nell'apparente semplicità delle sonate mozartiane si cela un segreto. È il metronomo, chiave di lettura di pezzi troppo facili per i ragazzi e troppo difficili per gli adulti. E quindi abbiamo Costantino Massoprimiano con le ultime 3 sonate bavaresi di Mozart su supporto digitale per Classic Voice febbraio 2026. È tutto per Rotoclassica.
E torniamo a occuparci di musica barocca e in questo caso di attività che sono in corso nell'ambito accademico per un ambito particolarmente specifico, che è quello delle partiture che per un motivo o per l'altro ci sono arrivate incomplete. Parliamo quindi di volumi a stampa o volumi manoscritti all'interno dei quali si è creata qualche lacuna a causa degli agenti atmosferici, a causa di qualsiasi tipo di evento che ha portato magari alla distruzione di parte di questa carta, privandoci di parte della musica di queste partiture e in pratica rendendo impossibile l'esecuzione immediata di queste cose. A lavorare su un progetto del genere c'è però un gruppo di ricerca dell'Università di Padova che ha recentemente portato avanti un interessante progetto su un compositore che fino a oggi era virtualmente sconosciuto, cioè Giovanni Battista Riccio. E parliamo proprio di questo progetto e dell'idea in generale della ricostruzione con la professoressa Marina Toffetti, che è docente universitario dell'Unità di Padova, che è professore associato di musicologia dell'Università di Padova e che si è proprio occupata di questo progetto. Buongiorno professoressa Toffetti.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, diciamo che il gruppo di ricerca di cui sono responsabile presso il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova ormai da quasi 10 anni si dedica alla valorizzazione delle musiche di questo compositore non molto noto ma per noi molto interessante, che è appunto Giovanni Battista Riccio. E uno potrebbe dire, chi è questo Riccio? Era un contemporaneo di Giovanni Gabrieli e di Claudio Monteverdi, per citare due nomi molto più noti, attivo a Venezia a cavallo fra 5 e 600, che ci ha lasciato 3 libri di composizioni sacre strumentali pubblicate all'inizio del 600. Le musiche di Riccio, come quelle purtroppo di tanti suoi contemporanei, sono state dimenticate principalmente perché incomplete, perché 2 dei suoi 3 libri ci sono pervenuti incompleti. In origine, infatti, questo tipo di composizioni veniva stampato in parti staccate, con un fascicolo per ogni voce. Uno per il soprano, uno per il contralto, uno per il tenore, uno per il basso e così via. Ma nel tempo, per qualche motivo, come anticipava anche Centemeri all'inizio di questa nostra conversazione, uno di questi fascicoli è andato disperso o ci è giunto mutilo o in qualche modo danneggiato. Va detto che migliaia di musiche del passato sono cadute nell'oblio per questo motivo. E per restituirle diciamo al contesto vivo della fruizione e dunque ai moderni ascoltatori è indispensabile ricostruire le parti che sono andate perdute. Per fare questo noi procediamo dapprima con un'analisi il più possibile accurata, che si avvale anche di programmi informatici appositamente studiati, delle porzioni superstiti, per poi cercare di capire i criteri in base ai quali ricostruire quelle che sono andate perdute. Nel caso di Riccio abbiamo anche notato che Riccio spesso riprendeva alcuni passaggi dalle sue composizioni all'interno di altre composizioni. Visto dunque che Riccio copiava da se stesso, anche noi ci siamo sentiti autorizzati a fare la stessa cosa e dunque abbiamo ripreso diversi passaggi dalle sue composizioni complete e li abbiamo riproposti in quelle incomplete, adattandoli di volta in volta al contesto, quando possibile ovviamente. Per quanto riguarda il suo statuto, la nostra ricostruzione è un po' come una protesi, non ha e non avrà mai la pretesa di essere originali e difatti noi la scriviamo in modo tale da renderla chiaramente riconoscibile, ma aiuta la composizione, per così dire, a stare in piedi e dunque la rende nuovamente eseguibile. Da questo punto di vista è un po' il corrispettivo del restauro integrativo nell'ambito delle arti figurative, con una grande differenza però. Il restauro può modificare e a volte anche danneggiare la porzione superstite dell'opera d'arte, mentre in musica noi ci limitiamo a ricostruire dei motivi che vengono poi eseguiti dagli interpreti, ma che in futuro, col progredire delle ricerche, potranno essere ricostruiti in maniera anche molto diversa da chi verrà dopo di noi e in ogni caso non danneggiano in alcun modo le parti della musica che si sono conservate. Questo per dare un'idea di come procediamo nei nostri lavori.
E tra l'altro in questo momento parliamo anche della soddisfazione di poter consegnare agli ascoltatori e agli esecutori di tutto il mondo la musica di Riccio disponibile per tutti, perché sono state pubblicate due cose: l'opera omnia di Riccio, comprendente appunto i vostri completamenti, e altre che è uscita per l'editore polacco Musica Jagellonica, e poi simultaneamente anche un CD pubblicato poco tempo fa dalla Dynamic, etichetta storica, con un gruppo come Estravagante sotto la direzione di Riccardo Doni, che appunto ha portato per la prima volta Riccio alla portata di tutti, diciamo così. Adesso una domanda molto umana: la soddisfazione di vedere questa musica che è finalmente nuova e pulsante e viva, immagino sia molto grande.
Ecco, certo, è proprio così. Ovviamente il lavoro musicologico ha un senso di per sé come operazione conoscitiva e ci consente di capire meglio il nostro passato musicale, le composizioni che ascoltiamo, ma noi sappiamo bene che la musica entra dalle orecchie e quindi il nostro lavoro giunge in qualche modo pienamente a compimento quando l'analisi, la ricostruzione delle parti mancanti, la pubblicazione delle edizioni critiche e tutti i nostri studi consentono finalmente agli interpreti di suonare queste musiche dopo secoli. E quindi anche le prove con i musicisti hanno rappresentato anche per noi il rodaggio delle nostre ricostruzioni. Questo CD Voce Miu Conditatis, che rappresenta l'esito sonoro del nostro progetto, si compone di 20 tracce e fra queste soltanto 7 riguardano composizioni che ci sono pervenute integre, mentre tutte le altre sono il frutto del nostro lavoro di ricostruzione in stile. E posso assicurarvi che per un musicologo questo rappresenta non solo un importantissimo traguardo, ma anche una grande soddisfazione.
E allora noi ringraziamo moltissimo Marina Toffetti, che ricordiamo è professore associato di musicologia presso l'Università di Padova, per averci portato in questo viaggio tra scienza appunto e musica, e appunto proseguiamo il nostro ascolto di oggi pomeriggio con la musica di Giovanni Battista Riccio, e tra l'altro con uno dei suoi mottetti completati proprio per l'occasione. Domani, domenica 8 marzo, pomeriggio alle 15:30, presso la chiesa di Santa Maria alla Fontana, in zona Isola, si svolgerà un concerto corale, e questo aggettivo va usato in due sensi. Da una parte abbiamo il fatto che sarà un concerto per voci, ma dall'altra parte il fatto che sarà un concerto in cui più voci, più artisti si riuniranno per rendere omaggio a un grande musicista scomparso proprio un anno fa, cioè Roberto Balconi. Molti di voi avranno conosciuto Roberto Balconi soprattutto per le sue grandi collaborazioni con musicisti come John Elliott Gardiner o Gustav Leonhardt, o per la sua lunga carriera solista come cantante, e altrettanto non meno importanti furono i suoi ruoli come direttore e come docente di canto. E per ricordare la figura di Roberto Balconi siamo oggi pomeriggio al telefono con Paolo Borgonovo, che da una parte è molto noto a voi tutti come tenore, ma dall'altra parte è anche un collega, nel senso che è una delle voci che commentano, che raccontano la musica classica sul secondo canale della Radio Svizzera. Ciao Paolo, grazie di essere qui con noi oggi pomeriggio.
Ciao Carlo e un saluto a tutte le persone in ascolto.
La prima domanda la faccio proprio al commentatore musicale, alla voce radiofonica. Come riassumeresti dal tuo punto di vista l'importanza di una figura come Roberto Balconi?
Purtroppo avrò un po' la funzione del laudatore dei tempi antichi, perché secondo me Roberto avrebbe lasciato una grande lezione che oggi non viene colta. Roberto, controtenore, ha usato una voce di falsetto con una eleganza e una competenza straordinaria che l'ha visto protagonista di esecuzioni di grande importanza, soprattutto nel repertorio sacro, cameristico e anche nell'opera, repertorio in cui la sua tipologia vocale era un pochettino meno richiesta. Oggi, secondo me, bisognerebbe soprattutto farlo ascoltare ai controtenori che cercano invece nel falsetto una presenza operistica, un uso operistico della voce quasi ad imitare le voci femminili del melodramma. Ecco, Roberto ha sempre, secondo me, cercato la specificità della sua voce e sempre mettendola a servizio della musica, con grandissima eleganza e una grande conoscenza dello stile.
E a questo punto ti direi, la seconda domanda invece devo farla su un aspetto chiaramente più umano, perché tu e Roberto siete stati amici, collaboratori in tanti progetti nel corso di tanti anni. Che ricordo hai tu di Roberto?
Di Roberto forse si potrebbe dire, anche per certi suoi trascorsi british, del suo understatement. Cioè, se c'era una persona che era il contrario del divo e che non faceva mai pesare l'importanza della sua figura, ecco, era proprio lui. È stato varie cose per me, anche un amico personale, con confidenze personali. In certi momenti è stato mio insegnante, perché ho seguito con lui dei corsi di perfezionamento, è stato tante cose. Forse uno dei suoi insegnamenti principali era quello davvero di accostarsi alla musica, alle cose con semplicità. La prima cosa che ti diceva era toglierti le tensioni che potevi avere nei confronti della musica, nei confronti della sua presenza. E il fatto che fosse giovane, perché è scomparso per una malattia che l'ha portato via poco più di 50 anni, non ci deve far dimenticare il fatto che si stava accostando alla direzione sempre di più, con una competenza che davvero ci mancherà, perché aveva uno sguardo da musicista oltre che la grande esperienza del cantante. E ci manca davvero la seconda parte della sua carriera, tutto quello che avrebbe potuto darci ancora.
E noi ringraziamo moltissimo Paolo Borgonovo per questa sua doppia testimonianza oggi pomeriggio qui con noi a Rotto Classica. Grazie Paolo di essere stato con noi.
Grazie Carlo, e a tutti auguro un buon ascolto di quello che Roberto ci ha lasciato. Grazie a Dio c'è una bella discografia.
Riflesso al mio discorso, ogni duol,
e da queste battute tratte dall'Incoronazione di Poppea di Monteverdi, nella storica registrazione di John Eliot Gardiner, dove proprio era presente Roberto Balconi nel ruolo della nutrice, accanto a nomi come Anne-Sophie von Otter, Celia McNair, Michael Chance e tanti altri, restiamo in Inghilterra, proprio visto che questa era una produzione inglese. Parliamo della King's Medal for Music, edizione 2024 e 2025, che appunto è stata assegnata questa settimana, e ce ne parla Francesca Mulas.
Ogni tanto una notizia apparentemente piccola dice qualcosa di più grande sul modo in cui un paese pensa alla propria vita culturale. Perché il 3 marzo Buckingham Palace ha annunciato i vincitori della King's Medal for Music per gli anni 2024 e 2025. La pianista Catherine Stott e il compositore Sir James McMillan. Due premi assegnati insieme perché nel frattempo il comitato musicale di corte era stato riorganizzato e non sono stati forniti ulteriori dettagli. Le loro carriere raccontano due percorsi molto diversi dentro la musica britannica. Stott, formatasi alla Yeovil Menuhin School e poi al Royal College of Music, vinse il Leeds International Piano Competition nel 1978 e costruì una carriera solida, affiancando all'attività concertistica un impegno crescente nella formazione dei giovani. A fine 2024 ha lasciato le scene, chiarendo però che quel lavoro continuerà. Macmillan è invece il compositore scozzese più eseguito della sua generazione. Cattolico praticante, cosa che non passa inosservata in Inghilterra, noto al grande pubblico dal 1990 con The Confession of Isobel Goodie ai BBC Proms, ha firmato tra l'altro la musica per i funerali della regina Elisabetta ed è Sir dal 2015. Due profili diversi, quindi, accomunati da una caratteristica che il comitato tiene evidentemente in conto. Non basta aver fatto bene il proprio lavoro, bisogna aver lasciato una traccia nel sistema che li circonda. Ed è proprio il sistema che vale la pena di osservare, perché la King's Medal for Music è stata istituita nel 2005 ed è finanziata con i fondi personali del sovrano. Carlo III è presidente o patrono di decine di istituzioni musicali britanniche e partecipa attivamente alle campagne di raccolta fondi. Ma la monarchia è solo uno dei pilastri del sistema culturale britannico. C'è il finanziamento pubblico dell'Arts Council England, una rete capillare di fondazioni private e un fundraising diretto che orchestre e festival praticano con una sistematicità da noi ancora difficile da immaginare come norma diffusa. Quando una fonte quindi si riduce, le altre possono compensare. Guardando all'Italia, il contrasto si avverte con una certa chiarezza. Il nostro sistema musicale è cresciuto storicamente attorno al finanziamento pubblico. Il Fondo Unico per lo Spettacolo, gli enti locali, le fondazioni liriche. E quella centralità non è mai stata davvero messa in discussione in modo strutturale. Strumenti come l'Art Bonus hanno cercato di aprire uno spazio al mecenatismo privato, con risultati non trascurabili in alcuni casi, ma insufficienti a modificare gli equilibri di fondo. La filantropia culturale, certo, esiste anche da noi, ma resta episodica, legata spesso a singole personalità o a territori specifici, lontana dall'idea di sistema. E che la cultura debba essere accessibile a tutti e sostenuta dalla collettività è un principio solido, non una nostalgia. Ma sostenere quel principio richiede anche costruire intorno ad esso una rete più robusta, perché affidarsi a un'unica fonte, per quanto legittima, significa che ogni turbolenza politica o finanziaria si trasmette direttamente alle istituzioni, senza alcun cuscinetto. E di turbolenze negli ultimi anni ce ne sono state. Come si fa concretamente a costruire quella rete senza snaturare il principio? E senza consegnare la cultura alle logiche del mecenatismo più capriccioso, è una domanda aperta. E forse è proprio da lì che vale la pena ricominciare a ragionare, magari guardando all'Inghilterra. Francesca Mulas per Rotto Classica.
E restiamo all'estero andando a vedere ancora i grandi sviluppi della situazione americana. In particolare si è saputo che la nuova sinfonia di Philip Glass, che è stata portata via dalla prevista esecuzione al Trump Kennedy Center, verrà nuovamente eseguita a Boston, finalmente. Ma appunto di tutto questo ci parla Carlo Lanfossi.
Ci tocca tornare ancora una volta sulle polemiche che circondano lo storico polo delle arti di Washington, recentemente ribattezzato Trump Kennedy Center, e in particolare sul trasferimento di una delle prime esecuzioni più attese dell'anno. Il celebre compositore americano Philip Glass ha infatti deciso di annullare la prima mondiale della sua sinfonia numero 15, inizialmente programmata per il mese di giugno proprio nella struttura di Washington. La decisione è arrivata in aperto segno di protesta contro i nuovi vertici dell'istituzione, e la motivazione è stata netta. La sinfonia numero 15 è un ritratto di Abraham Lincoln e i valori del Kennedy Center oggi sono in aperto conflitto con il messaggio della sinfonia, ha dichiarato il compositore. La quindicesima sinfonia, tuttavia, non rimarrà ineseguita poiché ha già trovato una nuova e prestigiosa residenza nel Massachusetts. La Boston Symphony Orchestra ha infatti annunciato che la prima assoluta si terrà il prossimo 5 luglio al Festival di Tanglewood, all'interno delle celebrazioni per il 250° anniversario degli Stati Uniti. Glass ha accolto il trasferimento con grande entusiasmo, sottolineandone il significato profondo. Tanglewood e la Boston Symphony Orchestra, ha detto, hanno una profonda storia di impegno civico e nei confronti della nuova musica. Per oltre un secolo e mezzo, la figura di Abraham Lincoln, un presidente che ha tenuto unito il paese nel suo momento peggiore, rimane al centro del dibattito su chi siamo come americani. Ad aggravare una situazione già compromessa si aggiungono poi le tensioni legate alla sicurezza della struttura. Proprio di recente, lo spettacolo della compagnia di pattinaggio canadese, Le Patin Libre, è stato cancellato dopo che la pista di ghiaccio all'aperto del centro è stata vandalizzata con una sostanza chimica di colore scuro. Un episodio che ha scatenato la dura reazione dell'amministratore delegato del centro, Richard Grenell, il quale ha puntato il dito contro un presunto boicottaggio politico. In un momento già particolarmente difficile segnato dalla guerra, la crisi del Trump Kennedy Center solleva interrogativi importanti sull'intreccio tra istituzioni culturali, libertà artistica e ingerenze politiche che una volta nessuno avrebbe mai pensato negli Stati Uniti potessero avere un ruolo di questo tipo. È un tema su cui il mondo della musica classica e non solo si sta interrogando profondamente e su cui converrà tornare e tenervi aggiornati nelle prossime settimane. Per Roto Classica, Carlo Lanfossi.
E siamo quasi in chiusura di questa puntata, ne approfittiamo chiaramente per ricordarvi gli appuntamenti dedicati alla musica classica qui su Radio Popolare, il giovedì sera Labirinti Musicali, sabato pomeriggio Roto Classica e poi tutte le domeniche alle 7 del mattino l'apertura musicale classica e alle 15.35 Ricordi d'Archivio. Domani palinsesto parzialmente modificato, per cui ad aprire la mattina ci sarà invece la collega Barbara Sorrentini nell'ambito del palinsesto proprio per l'8 marzo. Quindi noi ci risentiremo con la musica classica domenica prossima, domenica 15. E nel raccontarvi ancora un paio di appuntamenti, appunto ricordiamo ancora il concerto in memoria di Roberto Balconi con gli amici Cantores e la direzione di Antonio Eros Negri, oltre anche il gruppo vocale Enigma e tanti altri ospiti, che si svolgerà appunto domani pomeriggio alle 15.30 presso la chiesa di Santa Maria alla Fontana, che è appunto dalle parti dell'isola come zona. Invece domani sera alle ore 20 un concerto Donne e Resistenza che vedrà protagonisti un grande amico storico di Radio Popolare, cioè il coro Canto Sospeso insieme al coro Didone, con un programma che va da Cecil Chaminade, Ariel Ramirez, Piazzolla, Villalobos, Isabella Leonarda, diciamo la grande e straordinaria varietà a cui il Canto Sospeso negli anni ci ha abituato. Domani sotto la direzione della loro direttrice Thais Conte Renzetti invece questo concerto si svolge al Tempio Civico di San Sebastiano, cioè in via Torino numero 28 alle ore 20. Trovate tutte poi le informazioni sul sito www.cantosospeso.it. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Roto Classica condotta da Carlo Centemeri e in redazione Carlo Centemeri, Carlo Lanfossi, Claudio Ricordi e Francesca Mulas. Noi ci risentiamo tra una settimana e vi ricordiamo di mandarvi tutte le vostre segnalazioni, indicazioni, commenti, domande o quello che volete voi all'indirizzo email rotochiocciola, è il bello della diretta, rotoclassica@radiopopolare.it. Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri.